Radio Popolare presenta Rocconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Scritto, ideato e narrato da Massimo Bonelli. In questa puntata, The Dark Side of the Red Room.
Quando arrivate a Londra, vi accorgete che non è mai uguale, pur essendo sempre la stessa. Il conservatorismo britannico si è trovato a lottare ogni decennio con nuovi nemici del sistema, dalle zazzere e le gonne corte dell'era beat, alle creste colorate ed i piercing dell'epoca punk, sino al New Romantic e il Britpop. Dai Beatles ai Sex Pistols, dai Rolling Stone ai Clash, dai Duran Duran agli Oasis. Come se prima degli anni 60 ci fossero state solo guerre per conquistare colonie lontane e tenere alta la solennità della corona. Neppure la famiglia reale ha potuto cavalcare tranquilla la tradizionale caccia alla volpe, trovando spesso pecore, lupi e sciacalli tra le mura di Buckingham Palace. Nonostante qualcuno avesse cercato di vendere l'Inghilterra un tanto al chilo, loro sono rimasti l'impero. Su tutti, ad incensare la grandezza del Regno Unito, i protagonisti sono stati i Beatles e la Swing in London, con suoni e colori, con la moda, il teatro e i suoi attori. Ma a dare continuità al prestigio britannico sono rimasti principalmente in due, la regina Elisabetta II ed i magnifici Pink Floyd. La prima va verso un secolo di vita, i secondi verso l'infinito. Proprio nel periodo in cui il punk prendeva le distanze dal rock, i Pink Floyd prendevano le distanze da tutti. Roger Waters e soci iniziavano ad inondare il mondo con musiche straordinarie, colonne sonore partorite da sogni multicolori che a loro volta producevano altri sogni. Allo stupefatto ascoltatore, la loro musica provocava la visione della parte in ombra della luna, oscurata dalle nuvole, con miraggi di figure volanti. Passing, passing, una giornata limpida e tiepida, un inizio ritardato della primavera. Stavamo andando al Wembley Empire Pool di Londra, che, oltre ad ospitare lo sport, è stato ed è un importante luogo per concerti. Qui, in un passato glorioso, hanno suonato i Beatles e i Led Zeppelin. Noi procedevamo in macchina tra due ali di folla che sbirciava l'interno incuriosita mentre si muoveva lentamente in coda per guadagnarsi un posto nell'arena. Mi trovavo nell'auto, silenziosa, con parte della band e dello staff. L'attesa, l'ansia creavano un'atmosfera di tensione. Tutti erano in silenzio, sospesi, lo sguardo verso l'esterno per mitigare con la normalità quelle sensazioni di disagio. L'emozione era ancora genuina, quell'emozione che si prova alla prima di ogni tour, quell'emozione che blocca lo stomaco e asciuga le parole. All'ingresso, l'arena offriva un colpo d'occhio magnifico. Ogni spazio era occupato come se ogni tassello fosse finito al suo posto. Un pubblico festoso, eccitato, in attesa di godere delle magiche note, tanto celebri quanto attese. Leggero ed inquietante, sopra tutte le teste, navigava il grande maiale rosa, così come volava minaccioso sopra il Battersea Power Station, nella copertina di Animals. Animali, maiali, pecore, cani, i protagonisti del concerto. Provavo l'urgente desiderio di condividere questa emozione, il desiderio che foste tutti qui a vivere questa musica, questa magia, questa bellezza, questa follia. Noi e loro, nella parte oscura della luna, tra potenti vibrazioni, suoni ipnotici, sì, era la potenza della musica, come imprevedibili effetti speciali, ma su tutto esplodevano suoni imperiali tra schermi luminosi, immagini misteriose, in uno scenario magnifico, maestoso. Il pubblico, sbalordito, si lasciava trascinare da una parte all'altra di quel suono, urlando, affascinato ad ogni variazione, come se il concerto fosse una sublime manifestazione, un incantevole rito. terminato il grandioso spettacolo, dopo aver raggiunto gli artisti per tributare loro gratificanti e meritati complimenti, lasciammo la Wembley Arena con la stessa auto e nello stesso ordine con cui eravamo arrivati. Tutti stavano lasciando Wembley in silenzio. Le emozioni, l'adrenalina raccolta dovevano essere metabolizzate, digerite e solo dopo ore raccontate, distribuite. Per noi, invece, il viaggio di ritorno fu più chiassoso. Tutti erano entusiasti di quanto accaduto. Dopo un po' di tempo, l'autista si fermò a Park Lane, davanti al discreto ingresso di un sobrio club privato. Qui era stato organizzato un party per festeggiare il nuovo tour della band ed anche il 10° anniversario dell'etichetta Harvest, certamente la più all'avanguardia nel mondo originale del rock di quell'epoca, etichetta che ovviamente produceva i Pink Floyd. L'aperitivo si teneva nella elegante Red Room. La stanza, grande ed essenziale, era interamente tappezzata di velluto rosso, senza soluzione di continuità, pareti, soffitto e pavimento. Un piccolo mobile al centro con qualche bicchiere, bottiglie di vino e champagne. Stavano giungendo a piccoli gruppi dopo aver lasciato il grande concerto. Gli artisti presenti, soprattutto tutti i più noti musicisti e band della Harvest, esponenti della Electric Light Orchestra, dei Ace of Machine, i notissimi Deep Purple, l'icona della moda inglese, la splendida Twiggy, il sempre brillante Cliff Richard, cantante preferito dalla regina, l'attore Michael Caine, commendatore dell'Ordine dell'Impero, accompagnato dalla splendida Vanessa Redgrave, fresca di premio Oscar. Insomma, c'erano tutti coloro che contavano nel mondo dello spettacolo del Regno Unito. Avevo notato Peter Yenner, che stava chiacchierando con Steve O'Rourke, rispettivamente primo e ultimo manager dei Pink Floyd. Timidamente ho atteso che mi notassero per inserirmi nella loro discussione. Thank you. quel momento, mentre Peter rispondeva ad una mia domanda, mi resi conto di un fastidioso imprevisto, qualcosa che mi distolse dalla conversazione. Ad ogni mio piccolo movimento sentivo scricchiolare sotto di me una sensazione banalmente drammatica. Il tacco della mia scarpa destra si era staccato di netto dalla suola. Nulla di veramente grave, non mi sarei certo messo a zoppicare, almeno non visibilmente, dato che il tacco era molto sottile, ma l'incubo era un altro. Dove sarei riuscito a far sparire quell'oggetto fastidioso, inutile e ingombrante in una stanza che non aveva alcuna nicchia, insenatura, sottomobile o altra preziosa rientranza? Il tacco, abbandonato, seppur sottile, lì nel bel mezzo della Red Room lo avrebbero visto tutti. Sicuramente mi avrebbero additato con spregio, ridendo e sussurrando alle mie spalle: «È quello lì, è lui che ha perso il tacco!» Disturbato, non riuscivo a parlare, ero da solo, io e il mio tacco. Non potevo stare lì fermo, mi sarei dovuto muovere in qualche direzione, per cui, con delicata discrezione, me lo trascinai sotto il piede, fingendo indifferenza. Ero convinto ciascuno dei presenti stesse notando il mio imbarazzo. I camerieri mi guardavano con britannica disapprovazione, quel visibile disgusto disegnato sul viso. Finalmente, l'arrivo in sala dei Pink Floyd distolse l'attenzione dei presenti dalla mia vergogna. Notai un angolo della sala meno illuminato. In quel punto vi era un gruppo di persone impegnato in una discussione. Mi avvicinai con cautela, non dovevo perdere il tacco nel lento trascinamento. I più attenti potevano pensare che avessi la gamba ingessata. Raggiunsi il gruppo, riconobbi l'autore delle copertine dei Pink Floyd. Stava dialogando amichevolmente con Alan Parsons, tecnico del suono della band e lui stesso artista di successo. Mi introdussi salutandoli e mentre stringevo vigorosamente le mani che mi venivano educatamente offerte, preparai la soluzione al mio incubo. Simulando di ascoltare con attenzione quanto i due si stavano dicendo, mi concentrai sulla mia scarpa. Mi appoggiai con più forza sulla gamba destra, in modo da bloccare il tacco. Poi, velocemente, alleggerì quella gamba facendo tutto lo sforzo sulla sinistra. A quel punto, con il piede, calciai di netto il tacco con un rasoterra perfetto. Lo vidi dirigersi verso la parete che era ancora più in ombra. non era sparito purtroppo, ma certamente nessuno lo poteva notare. Ero stato preciso come un vero giocatore mentre calcia un rigore alla finale di Coppa, più preciso di un colpo decisivo alla 18ª buca. Ero convinto di aver sentito degli applausi. Probabilmente erano frutto della mia fantasia. Lasciammo finalmente la Red Room. Mi dicono i più informati che il tacco è esposto tuttora in quel luogo. Fummo invitati a recarci nell'ampia sala da pranzo, dove si trovavano una decina di tavoli rotondi. Ognuno aveva il posto assegnato. Io fui sistemato ad un tavolo con Nick Mason alla mia destra e Roger Waters alla sinistra, ovviamente. Il batterista dei Pink Floyd era un simpatico chiacchierone. Aveva voglia di raccontare aneddoti. Infatti, narrò di quando in tour negli Stati Uniti si ritrovarono senza strumenti, vittime di raggiri con gli organizzatori, e disse: fu proprio Jimi Hendrix a salvarci, offrendoci tutto ciò che ci serviva per suonare. Jimi è stato per noi un vero eroe del rock and roll. Poi aggiunse: molto tempo fa, sempre a New York, su un giornale di spettacolo vidi il nostro nome tra i gruppi emergenti inglesi. Era fantastico essere così lontani da casa e scoprire che ti conoscevano. Secondo me è stata un'iniezione di fiducia per il futuro della nostra giovane band. Mi parlò anche di Syd Barrett, la mente perduta del gruppo. Sai, disse Nick, nel breve periodo in cui Syd e David, indicò con il mento Gilmour all'altro tavolo, nel periodo in cui tutti e due suonavano nella band, era come avere la moglie e l'amante nella stessa casa, sapendo già come sarebbe andata a finire. Fece una breve pausa, poi proseguì. Ci sentivamo tutti in colpa. Syd era la mente creativa, il musicista, l'autore, era soprattutto un nostro amico, ma non potevamo comportarci diversamente. Roger Waters, che era rimasto fino a questo momento in silenzio, ascoltando i racconti di Nick, mi appoggiò una mano sul braccio e mi disse: per cambiare argomento ti do una notizia in anteprima. Ho in mente un progetto importante, qualcosa di forte musicalmente, potente anche come spettacolo visivo. Restò a riflettere per un attimo, tenendo le parole come in sospeso. Poi riprese: un muro. Fece ancora una pausa. Più che confidarsi con me, dava l'impressione di voler dar sfogo ad un'idea che nasceva in quell'istante. Quindi proseguì: un muro gigantesco da costruire, mattone su mattone, davanti al pubblico, che ci divide dal pubblico. Poi, alla fine, il muro crolla e tutti torniamo liberi, noi e loro. Si ferma, guardandomi intensamente, in attesa di una risposta, di un consenso, di un pensiero. Mi toglie la forte presa dal braccio. Inizia a battere sul tavolo con la mano, un ritmo strano, incalzante. Nick lo segue, ritmando anche lui. Poi, sottovoce accenna. Hey, teachers, leave us kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. Anch'io mi misi a ripetere in coro con loro. All in all, you are just another brick in the wall.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Questa storia del muro non mi era molto chiara, ma lui dava l'impressione di sapere cosa voleva creare e c'era da dargli fiducia. Credetemi, avevo trascorso una giornata molto intensa, unica. Non mi ero certamente annoiato, soprattutto quando capii che un muro sarebbe realmente crollato.
Massimo Bonelli vi ha narrato The Dark Side of the Red Room, da Rock Conti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà.